Nata nel 1943 ad Amburgo e morta a Firenze nel 2013. È stata professora ordinaria di storia della cultura tedesca a Firenze e di letteratura tedesca a Trieste e a Perugia. Da germanista si è occupata di autori quali Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis, Steiner, Rost, Hülshoff, Fontane, Keller, Lasker, Schuller, Kafka, Bachmann, Majorkaeff. Io credo di sbagliare qualche accento, mi perdonerete. Il suo principale interesse ha riguardato la letteratura delle donne che sono state dimenticate dal canone. Come autrice di narrativa ha pubblicato racconti e romanzi. Ci soffermeremo oggi anche sul volume miscellaneo La sfuggente logica dell'anima, Il sogno in letteratura, Studi in memoria di Uta Fredel, in cui 37 studiose e studiosi, è una cosa bellissima, hanno contribuito per festeggiare i 70 anni della collega. Adesso quest'opera collettiva data alla stampa non è più per festeggiare, ma per commemorare Uta Fredel, che non è più fra noi. Ne parleranno, fra tanti curatori, Rita Svandrick, che insegna letteratura tedesca presso l'Università di Firenze, direttore del Dipartimento di Filologia Moderna, specialista in Ingeborg Bachmann, Elfried Jelinek, premio Nobel, studiosa di letteratura femminile e di letteratura comparata, è autrice di molti studi. Hermann Dorling, professore di lingua e letteratura tedesca presso l'Università di Perugia. Ha studiato a Vienna e a Bonn, è comparatista di formazione, specialista di letteratura austriaca moderna, studioso della letteratura degli anni 30 e della cosiddetta Kulturkritik, critica della cultura. Ha curato per Marsilio il Voyager di Dürner con la traduzione di Claudio Mages, il Prince von Homburg di Kleist, insieme a Rossana Rossanda. È anche un libro con Hans Kleist insieme a Paola Capriolo. E Isolde Schiffer-Müller, professore ordinario di letteratura tedesca all'Università di Verona. Parlerà di Uta come scrittrice Caterina Verbal, nata a Catanzaro, si è laureata in lettere presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1986. Attualmente è professore associato di letteratura italiana contemporanea presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Nell'ambito della poesia, Caterina Verbaro ha lungo lavorato su Lorenzo Calogero, collabora a varie riviste letterarie come Filologia Antica e Moderna, Capoverso, L'Area di Broca, Poesia, Semicerchio, Oblio. Alcuni brani saranno letti da Angela Giuntini, insegnante internazionale di italianistica e attrice di teatro. Ha lavorato con il Moscow University Theatre, diretto da Nesterko, con il Centro di Espressione Lirica Teatrale, diretto da Orazio Costa Giovanni Gigli, e con il Centro di Espressione Lirica, diretto da Baba Hillman e Foster Sterling. Io penso che potremmo cominciare dando la parola a Rita Svandrick. Va bene?
Sì, io abbiamo una scaletta, io direi che non so se abbiamo pensato a parlare prima del volume dedicato a Uta e poi di Uta come scrittrice e concludendo con le letture di Angela Giuntini. Proprio per finire crescendo, sì. Ecco. Quindi darei la parola a Isolde Schiffer-Müller, che è ordinaria all'Università di Letteratura Tedesca, all'Università di Verona, e che si è occupata di tanti autori austriaci, per esempio, non solo uno, Schifter, ma con la quale condividiamo un impegno, come anche con un'altra autrice che è presente in questo volume, cioè Maria Luisa Mandoska, un impegno comune nella nuova edizione Ingeborg Bachmann e Isolde Schiffermüller, tra l'altro, ha organizzato due convegni con altri, ha co-organizzato due convegni a Verona proprio su Ingeborg Bachmann, oltre ad aver organizzato anche altri, ma do subito la parola a Isolde.
Allora, proviamo.
Ce l'hai.
Sì, funziona.
Sì. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori e ringrazio in particolare anche Anna Benedetti per l'ospitalità in questa bellissima cornice qui, insomma, per avermi dato l'occasione di parlare qui in ricordo di Uta Dreda. Devo dire, leggendo i libri che oggi presentiamo, ho avuto l'impressione di averla conosciuta anch'io un po', prima di tutto attraverso la protagonista del suo romanzo Claudia Seliga, questa artista della metamorfosi che interpreta direi brillantemente il personaggio di una sconosciuta giornalista, una donna mossa dalla curiosità per gli altri, per le passioni, le bizzarrie anche dell'animo umano, e poi attraverso la testimonianza dei colleghi che si sono riuniti per festeggiare l'amica e la maestra per il suo compleanno. Ecco, ora questi studi onorano la memoria di Uta Dreda, ma si percepisce nei vari contributi quanto siano ancora vivi i ricordi, l'affetto e la stima per lei. Vorrei concentrarmi almeno in un primo momento su questi studi in memoria, perché è un libro davvero ricchissimo di spunti che non l'ho solo letto, ma direi l'ho un po' consumato, forse si vede anche nella mia copia. Mi interessa molto il tema, cioè il sogno in letteratura, la sfuggente logica dell'anima, come recita il sottotitolo, il campo semantico delle transizioni e degli sconfinamenti che Rita svanta di camesse in rilievo. Cioè, la scelta dell'argomento risponde in effetti a tematiche fondanti della scrittura di Uta Dreda, innanzitutto della sua narrativa, ma rende giustizia anche al suo doppio impegno come scrittrice e come giornalista. Sono molto belle e toccanti le parole di Claudio Magris, che Claudio Magris dedica nella premessa a Uta. Magris ci dà un ritratto della scrittrice e della studiosa, cioè dei suoi romanzi e dei suoi scritti sui classici, sui romantici, su Kafka e sulla letteratura delle donne in particolare. Roste Wilshoff, Else Lasker Schüler, per menzionare solo due tra le scrittrici più amate di Uta Dreda. Ma Magris parla anche dell'amica e della collega, cioè del suo impegno civile e morale, e ricorda in particolare, lo dice più volte, la sua gentilezza d'animo, cioè ricorda piccoli gesti che forse più di altri possono lasciare nella memoria un segno. Il ricordo che lascia un segno, questo pensiero emerge anche nella pagina del diario che Giuseppe Bevilacqua ha voluto donare a Uta Dreda, in ricordo di Claude David, cioè il ricordo di una vita dedicata alla letteratura. Ma io vorrei, diciamo, seguire un po' più da vicino questi 37 contributi del volume, che narrano, credo lo si possa affermare, una storia letteraria del sogno. Sono lavori che esplorano veramente nuovi territori, perché la storia del sogno è ancora tutta da scrivere. E si vede qui che il sogno può essere uno strumento di indagine formidabile per comprendere le modalità in cui ogni epoca rappresenta se stessa e affronta il rapporto tra ragione e immaginazione. Sappiamo che nel mondo antico i sogni erano considerati messaggi divini e nelle tragedie antiche avevano un carattere divinatorio. Recentemente sono stati pubblicati diversi libri sull'esperienza onirica nel mondo antico. Non so, forse conoscete quello di William Harris o quello di Giulio Guidorizzi. Bolivia d'interesse per il tema è forte e c'è, si comincia a capire quanto sia complesso il pensiero sul sogno nel mondo antico. C'è la consapevolezza, ad esempio, dell'ambivalenza dei sogni già in Omero, cioè sono noti infatti i versi dell'Odissea che parlano dei due porti del sogno, una d'avorio dove passano i sogni ingannevoli e una di corno dove passano quelli veri. Dei sogni veri o ingannevoli si sono poi occupati non solo i filosofi, come per esempio Platone, è diffuso nel mondo antico anche un sapere più pratico, cioè custodito dagli interpreti dei sogni, come Artemidoro di Daldi, per esempio. Poi c'è la medicina greca, che sfrutta la potenza terapeutica dei sogni, in Asclepio o in Ippocrate. Ecco, in questo volume la storia del sogno inizia nel mondo tardo antico. Sull'esempio della vicenda di Ateone, della passione di Perpetua e di Chiara d'Assisi, Gianluca Grassini discute il sogno come il luogo di una possibile rinegoziazione della propria identità, femminile e o maschile. E, può capitare, dice in conclusione, di svegliarsi con uno sguardo più attento, più aderente alle sfumature del nostro essere. La storia prosegue poi con il primo sogno della tragedia francese del Cinquecento, di cui ci parla Mariangela Miotti, e poi c'è Shakespeare, il grande erede della tradizione antica medievale del sogno, il sogno premonitore e il sogno visione, cioè tradizioni che Shakespeare però trasforma perché le porta nell'immanenza dell'animo umano e mette in scena tutta la potenza di una natura riscoperta, cioè le passioni e anche la follia dell'uomo. Giustamente Rosaria Camerlingo sottolinea l'importanza non solo del sogno ma anche del sonno in Shakespeare, cioè il sonno come sospensione della vita, della passione, vicinanza alla morte ma anche balsamo dell'animo. Il sogno imprime il meraviglioso nella mente dei sognatori. Questo lo dice Tieck nel suo saggio su Shakespeare. Infatti Leonardo Toffi si è dedicato al frammento Sommernacht del giovane Tieck, che ha anche tradotto questo frammento per questo volume, e la messa in scena di un sonno shakespeariano che si fa allegoria romantica, allegoria dell'ispirazione poetica. Il motto del contributo di Toffi, tra l'altro, è ripreso dal romanzo che oggi presentiamo, I dolori di Claudia Seliga, una Midsummer Night unica, assoluta e perfetta. Così inizia il tredicesimo capitolo che narra di una serata del Festival Teatrale, della rappresentazione di un pezzo intitolato The Cuckoo Killer, cioè una satira molto divertente del teatro d'avanguardia. Schopenhauer diceva che in sogno ciascuno di noi è un Shakespeare e l'io è il direttore del teatro. Sull'esempio di Shakespeare si comprende, insomma, in ogni caso, quanto sia importante in questa storia del sogno il filone del teatro. Infatti autori come Hugo von Hofmannsthal o grandi registi come Max Reinhardt, e ne parla Jelena Reinhardt, hanno sentito profondamente questa vicinanza del teatro al mondo dei sogni. Molti contributi di questo volume sono quindi dedicati al teatro. Ad esempio Carolina Foy commenta Schiller, oppure La Fiandra presenta Hebel, Marie-Louise Wandruschka parla di Lessing, di Missa Samson e di Emilia Galotti, dice delle fanciulle sedotte, seducibili, che fanno sogni d'angoscia, alle quali lei contrappone le altre, cioè la perfida Marwood e la filosofica Orsina, che non sognano ma preferiscono fantasticare. Se lo capita bene, può essere salvifico questo, insomma. E poi c'è l'importanza del trauma e l'Eden. Riccardo Morello analizza questa chiave drammatica in cui il sogno del protagonista Rustam occupa quasi tutta la scena per svelare il lato oscuro, violento, che si nasconde sotto la superficie pietista del cosiddetto Vida Maya. Ecco, questa parola teatrale del sogno, tracciata in questo volume, arriva fino ai giorni nostri con il teatro laboratorio di Luca Rocconi a Prato, che ruota intorno al tema del sogno e della perdita di sé. Alessandro Vinteri parla della messa in scena della torre di Hofmannsthal, che fu uno dei momenti più suggestivi di questo laboratorio teatrale. Il teatro è forse l'esperienza comune di un sogno. La poesia può essere la visione di un sogno. Viene da dirlo pensando ad esempio al Pascoli, al quale Giovanni Falaschi dedica un commento molto preciso e puntuale, oppure pensando alla potenza visionaria della poesia di Elsass Schüler, una delle autrici più amate di Uta Treda, commentata da Claudia Vitale, che mi sembra che sia anche laureata con Uta Treda su Elsass Schüler. Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla cronologia, diciamo, della nostra storia letteraria del sogno. Un capitolo decisivo è sicuramente quello del romanticismo, che riscopre il sogno come fonte di ispirazione e fonte di creatività poetica. È nota la rivalutazione della sfera dell'inconscio Novalis, Jean Paul, che porta a grandissime innovazioni nel linguaggio delle immagini e nelle strategie narrative. Ne parlano Jörg Albrecht e Riccardo Concetti. L'esempio classico è chiaramente Novalis, il sogno del fiore azzurro in Heinrich von Ofterlingen, la poesia che nasce dal sogno. Un genere tipico dell'epoca sono i cosiddetti Künstlerromane, cioè ad esempio quello di Tieck, Franz Sternwalds Wanderungen, dove la letteratura romantica si proietta nell'età del Rinascimento, che per primo ha fatto del sogno una metafora della creazione artistica. In questo caso si tratta della pittura di Dürer, che nella mente del protagonista Sternwald si trasforma. Ma infine, sottolinea Patrizio Collini, Tieck, questo maestro della disillusione, smaschera l'illusorietà e fa del sogno di Sternwald un sogno del risveglio. Infatti il tema del risveglio è proprio intimamente connesso al sogno e più tardi sarà Malta Benjamin a mettere in rilievo tutta la sua importanza. Ma già la letteratura romantica parla molto del risveglio, cioè può essere disillusione, ironico disincanto, ma anche ampliamento della coscienza e della memoria, come ad esempio in Malanolten di Mörike, commentato da Lucia Perone Capano. Ecco, sono tantissime le voci in questo volume che purtroppo io solo posso accennare. Cioè, Annalisa Volpone, ad esempio, parla di Coleridge, che sperimenta nei suoi incubi esperienze limite sulla soglia tra psiche e soma. Oppure c'è Bianca Maria Brumana, che presenta la Cenerentola di Rossini, opera comica in cui la profondità dell'inconscio si dissolve in un sogno in do maggiore, come dice. Meriterebbe un capitolo a sé la letteratura svizzera, di cui parla Anna Tattori. Un capitolo particolare è il rapporto tra sogno e cinema, accennato in qualche contributo, ad esempio quello di Rita Calabrese. Ma per tornare un'altra volta alla storia del sogno, una svolta epocale è rappresentata sicuramente dalla psicanalisi di Freud intorno al 1900, con la quale i scrittori del Novecento poi si confrontano e direi si scontrano anche. Come ha evidenziato Nicoletta da Crema, già i primissimi testi di Rilke, come Silvan e Schlangen, preannunciano la psicanalisi, anche se Rilke, come altri scrittori del primo Novecento, ha poi un rapporto controverso e complesso con Freud. Molto illuminante a questo proposito è il contributo di Fabrizio Cambi, dedicato all'estetica del sogno in Thomas Mann. Cioè, la sua evoluzione inizia con La morte a Venezia, questo sogno dionisiaco di Aschenbach che esprime un desiderio fatale, che preannuncia la fine tragica. Poi c'è il famoso sogno visionario di Hans Castorp nel capitolo Schnee della Montagna Incantata, che ripercorre la storia occidentale che sta per precipitare nella guerra mondiale. E infine Giuseppe e i suoi fratelli, dove la doppia rotazione di Giuseppe come sognatore ma anche interprete dei sogni esprime il credo neo-umanista di Thomas Mann, cioè il messaggio divino del sogno va interpretato dall'uomo per essere efficace. Ecco, nell'opera di Thomas Mann il sogno si inserisce così in una dimensione, possiamo dire, mitico-psicologica. E questo è sicuramente un importante filone dell'estetica del Novecento. Diversa ma altrettanto paradigmatica è l'opera di un altro classico del Novecento, mi riferisco a Franz Kafka, uno degli autori principali, insomma, di Tutta Treda. In Kafka i sogni, si può dire, partoriscono un mondo, insomma, il mondo kafkiano. Voglio dire, i testi visionari di Kafka sono spesso strutturati come un sogno e viceversa i suoi sogni sembrano quasi racconti kafkiani. Cioè, queste analogie emergono molto bene nelle analisi di Helga Gallas, un'analisi di un modello esemplare di un testo breve di Kafka, e nell'analisi di Lucia Borghese di un sogno di Kafka, insomma. Certo, l'opera di Kafka è un sogno lucido, un sogno a occhi aperti. Kafka, infatti, si può dire, trasferisce nella letteratura la lucidità dei sogni, non solo dei sogni forse, ma anche degli incubi del Novecento. Ecco, come un grande incubo collettivo appare anche un altro libro che mi ha molto colpito in questo volume, cioè il libro di Charlotte Behrhardt, che è intitolato Il terzo regno del sogno, Das dritte Reich des Traums, presentato qui da Irmela von der Lühe. Si tratta di una serie di sogni protocollati e raccolti durante il regime nazista, sogni che raccontano la storia segreta, si può dire, del nazionalsocialismo, cioè narrano come la dittatura si insinua nell'inconscio collettivo e come l'individuo subisce una vera e propria iniziazione alla paura e alla vergogna. Cioè, insomma, il sogno può essere un documento storico eccezionale e sconvolgente veramente in questo caso. Quello che ho trovato molto bello leggendo i contributi di questo volume è che quasi tutti i contributi entrano in un dialogo diretto o indiretto con Tutta Treda. Per esempio le cartografie del sogno di Sara Varni, che traccia una linea estetico-filosofica che lega il sogno al mito e alla poesia per riflettere sull'arcaica doppiezza dei sogni e sulla potenza creativa che ha origine nel sogno, c'è temi che comunicano con l'opera di Tutta Treda, oppure c'è lo straordinario itinerario onirocritico tracciato da Ernestina Pellegrini, che si muove nel labirinto di sogni di donne artiste, toccando i luoghi più importanti della vita di Tutta Treda, c'è Amburgo, Roma, Trieste, Firenze. Essere donna, così emerge in questo percorso, vuol dire sperimentare le forme di un'autorappresentazione sempre dislocata e talvolta anche eccentrica. Ecco, il tema dell'autorappresentazione femminile ricorre veramente come un leitmotiv nel volume. Lo troviamo nella narrativa di Martin Gaite, nei sogni di Marlene Haushofer, commentati da Barbara Gary. Il tema assume un carattere drammatico in Ivo Bachmann, in Malina, commentato da Antonella Gargano, oppure nel volo narrativo di Angela Kraus, di cui parla Anna Chiarloni. Insomma, il tema insiste perché non è solo un argomento particolarmente caro a Luther Trader, è la passione che muove la sua ricerca, si può dire. È anche la passione che muove la fantasia narrativa di Barbara Frischmuth, a cui Hermann Dorwin dedica un bellissimo contributo, parlando delle metamorfosi dell'identità femminile, del dialogo delle donne di oggi con gli esseri sovrannaturali, del possibile recupero di credenze infantili, del sogno, insomma, come spiraglio che apre un varco nella quotidianità. Io ho quasi concluso, ma manca un capitolo molto importante, cioè il capitolo dedicato alla scrittrice Uta Treda in questa storia del sogno. Emanuela Maires colloca la sua scrittura sul permeabile confine tra realtà e sogno, dove si muove, aggiungerei, con molta leggerezza e autoironia quando narra, ad esempio, delle sibille, delle alchimiste di oggi, delle varie artiste della metamorfosi che scoprono identità diverse. Ci sono numerosi fili che legano la tessitura di questa narrativa all'opera di altre scrittrici. Pensate ai riferimenti intertestuali a Malina di Bachmann, nei romanzi da Schwarzenegger o di Fettinen, o ai vari rimandi in Claudia Seliga, Fontane, Kafka, Haushofer e altri. Sull'esempio del romanzo di Fettinen, Maria Fancelli presenta Uta Treda come sapiente tessitrice di trame, prendendo le mosse da una bella frase pronunciata dalla figlia della protagonista Lorenza. Lei dice: penso di scrivere un libro che si possa leggere con gli occhi chiusi. Cioè, desiderio questo che indica il sogno come modalità privilegiata di conoscenza, cioè di un sapere femminile che venga con gli occhi chiusi. Direi che a questo sapere femminile Rita Svandralic dedica il suo contributo, e si può dire senz'altro che Rita condivide la passione di Uta Treda, cioè il pensiero della differenza sessuale e la denuncia dell'atopia femminile, l'amore per la poesia come patria degli apollidi, la ricerca soprattutto anche di una genealogia femminile nella tessitura delle opere letterarie. E suppongo che tra le scrittrici più amate di Rita c'è anche Uta Treda. Allora io concludo, devo concludere, vorrei dire, si percepisce leggendo questi contributi che l'opera di Uta Treda ha messo in moto i sogni della letteratura, cioè lei ha saputo veramente stimolare in altri e in altre la fantasia narrativa e la passione per la ricerca. E, insomma, sono sicura che continuerà a farlo anche in futuro.
Grazie. Grazie.
Allora, in qualità di co-curatore di questo volume, non posso che ringraziare moltissimo il Sol de Schiffermüller per questa intensa lettura del libro, che gli ha veramente dato un'unità che come curatori non sempre si vede nel raccogliere tanti contributi di colleghi, colleghe. Quindi non solo nell'ambito della germanistica, come avete visto, ma anche di altre letterature, del teatro, del cinema, della storia della musica. In effetti penso di poter dire che questo libro ha una particolare qualità nell'impegno da parte di tutti i singoli contribuenti. Non sono contributi di circostanza, ma sono risultati di autentiche ricerche, e non so fino a che punto il fattore anche, come dire, triste della scomparsa di Uta durante la gestione di questo volume abbia contribuito ad aumentare ulteriormente questo sforzo e questo impegno da parte di tutti. Nel ringraziare dunque tutti gli autori vorrei anche aggiungere un ringraziamento dovuto all'editore Gianluca Galli, alla redattrice Jessica Cardaioli, a Chicchi Franceschi che è qui presente, che ha dedicato, regalato a Uta e a tutti noi la bellissima copertina di questo volume, a Serena Alcione, Leandra Osseghe, altre persone che hanno contribuito alla creazione di questo volume attraverso traduzioni, attraverso contributi tecnici. L'ambasciata tedesca a Roma ha finanziato la pubblicazione, anche questo non vorrei non menzionarlo. E poi ringrazio anch'io Anna Benedetti per l'ospitalità che concede in questa prestigiosa serie di Leggere per non dimenticare alla presentazione di questo nostro volume, che fa parte di una collana che Uta Treder ha ideato e l'abbiamo creata, l'abbiamo fondata e diretta insieme, Goethe & Company, che è proprio collana di studi germanistici e comparati presso l'editore Morlacchi di Perugia, che comprende una serie di monografie, la prima delle quali proprio quella di Uta Treder su Franz Kafka, Claudia Schlicht sulle donne viaggiatrici, Helene Reinhardt, la monografia su Hertha Müller, poi Livens Napoli spagnola, allora anche lavori di carattere non germanistico ma prettamente comparatistico, a cui si aggiungono miscellanee raccolte di atti di convegni spesso e volentieri promossi, ideati da Uta Treder, come quello su Schiller nel 250° anniversario della nascita, o quello sulle sorelle di Saffo, sorelle di Shakespeare, un volume scritto da sole donne su autrici e curato insieme a Helena Reinhardt. Potrei andare avanti a elencare i volumi che in questa collana abbiamo fino adesso potuto pubblicare, che cercheremo anche in futuro di portare avanti, e la sto menzionando non per far promozione, ma perché credo che sia una delle tracce proprio più precise lasciate da Uta Treder durante la sua attività all'Università di Perugia, che è stata un'attività sempre di forte stimolo, di promozione del lavoro scientifico, del lavoro culturale, con passione, con impegno che Uta ha sempre messo in ogni sua impresa, in ogni sua iniziativa. I temi che ho adesso parzialmente così passati in rassegna sono poi sempre confluiti anche nella sua attività didattica, o viceversa provenivano dall'esperienza didattica sia nel dottorato di ricerca, dove Uta Treder ha sempre dato un contributo fondamentale all'attività dei nostri cicli di letteratura comparata, sia chiaramente nell'insegnamento della laurea triennale, della laurea magistrale. Sono memorabili, posso dire, perché lo so dalle nostre studentesse, dai nostri studenti, i corsi che Uta ha tenuto su Kafka, su Schiller, su Heine, sull'espressionismo, sulle scrittrici, il monografico su Droste-Hülshoff, per esempio, su Laske Schüler, Bachmann, Hertha Müller ed altri. L'affetto e la gratitudine di questi studenti e spesso delle studentesse sono tangibili, e ancora oggi quando mi capita di fare qualche esame sui suoi corsi posso vedere la forte traccia lasciata da Uta Treder proprio nella coscienza e nella cultura di questi giovani. Sappiamo che Uta Treder era una persona dalla forte partecipazione civile, i suoi corsi non erano soltanto di carattere, come dire, di profonda conoscenza storico-filologica, di un ampio orizzonte culturale, ma c'era sempre anche un elemento di forte impegno e a volte anche di combattività. Potevano nascere nei suoi corsi anche dei diverbi su questioni che l'appassionavano, come per esempio quando una studentessa ha fatto un'osservazione antisemita, è nato un pandemonio. Uta Treder allora in questo senso non li mandava a dire, era molto schietta, franca. Questo vale non solo per il la didattica, per il rapporto così appassionato con i giovani, ma anche chiaramente con i colleghi e con le colleghe. Nell'Ateneo di Perugia ha svolto delle funzioni importanti come presidente del corso di laurea, come membro di tante commissioni, si è fatta sempre rispettare, a volte anche temere, ma quasi sempre voler bene. Questo è il bilancio che posso veramente trarre. Per noi germanisti, mi riferisco adesso anche ad alcuni qui presenti come Leonardo Tofi, Emanuela Maivers, Elena Reinhardt, i lettori Christa Kernberg, Meinolf Mertens, anche sempre molto amici di Uta, è stata una guida autorevole, una vera amica. Spesso ci facevamo delle grandi risate insieme, la sera in pizzeria, qualche volta nelle feste a casa sua. Il suo senso dell'umorismo, no? L'acume nell'osservazione, questi sono tratti che poi sicuramente ora Caterina Verparo ritraccerà anche nella narrativa di Uta Treder, un'osservatrice acuta e a volte spietata. Queste sue capacità ci aiutavano ad affrontare le inevitabili avversità e delusioni della vita accademica con il giusto distacco e a non prendere mai troppo sul serio le cose che non lo meritano. Uta Treder, sto finendo perché Rita mi ha concesso 5 minuti esatti, Uta Treder non amava affatto essere elogiata. Cioè, mi interrompeva sempre quando la presentavo per una conferenza, per una lezione, basta, ma troppe cose, no? Perché era in fondo una persona molto timida. Questo è un lato che molti non capivano, chi la conosceva più in superficie non capiva questo suo lato, e anche adesso mi metterebbe a tacere se dico che noi colleghi e colleghe di Perugia non possiamo che ricordarla come un esempio splendido di come si può stare anche in tempi difficili dentro l'università e più in generale dentro la vita. Mi fermo qui.
Io condivido tutto quello che ha detto Herman, riportandolo a, diciamo, 20 anni prima, alla nostra collaborazione presso l'Università di Firenze, e dirò solo poco, ma per condividere con voi qualche particolare che può arricchire questo quadro che ha fatto Herman e che veramente, insomma, rende molto bene la personalità di Uta, sia professionalmente che dal punto di vista delle relazioni umane. E Dunque, Uta appunto aveva questa grandissima capacità di promuovere progetti in cui credeva, di fare da iniziatrice, di non farsi scoraggiare dalla burocrazia, anche se magari imprecava e si inquietava, però non andava diciamo fino in fondo. E solo per darvi un esempio, due dei contributi di questo volume si devono anche alle relazioni che Uta instaurò all'inizio dell'Erasmus, all'inizio del famoso Erasmus, no, che ora è diventata una cosa, diciamo, che tutti sanno che cos'è, che cosa non è, che cambia, si modifica, eccetera. Lei pensò subito a un progetto Erasmus su un titolo che ora dico in tedesco e che è un po' buffo, posso anche spiegare perché, Literaturwissenschaftliche Frauenforschung, che contiene due volte il termine ricerca, no? Forschung, quasi ci fosse veramente il bisogno di ripeterlo due volte, Wissenschaft e Forschung, per dire insomma anche gli studi sulla letteratura delle donne sono ricerca, sono scientifici, sono seri, insomma Bruxelles lo finanziò, questo è il risultato e questo era quello che contava, ed era un progetto fatto con l'Università di Brema, di Berlino, fra le università naturalmente, ancora siamo ancora, vabbè, subito dopo la vende, comunque fra le università, e Brema, Hamburgo e Berlino. E due di queste studiose da me contattate, appunto Helga Gallas, che è perfino qui presente, e Irma La Fondadue, hanno subito detto di sì, anche a distanza di anni, insomma, per contribuire a questa, quella che era una, appunto, come è stato già detto, un volume per i 70 anni di questa fede. Questo vi dà una, uno degli esempi, insomma, di quello che Uta riusciva a fare e come riusciva a creare relazioni. L'altro è che qui sono presenti, credo, cioè, ho anche visto qualcuno, sue ex allieve o allievi che hanno anche scritto delle cose molto toccanti quando vennero a sapere della morte di Uta, e quindi queste tracce, no, lasciate, di cui parlava Herman Dorwin, e sono presenti le persone che nelle associazioni culturali fiorentine, soprattutto quelle di donne, come la Libreria delle Donne, e come il Giardino dei Ciliegi, nei tempi hanno conosciuto Uta, hanno collaborato con Uta, Uta ha collaborato con loro. E quindi qui vorrei menzionare sicuramente quanto è stata importante la Libreria delle Donne anche ai tempi del nostro progetto Erasmus, le nostre quando abbiamo fatto il primo convegno nel 92, le cene a casa di queste amiche, per esempio Nicoletta Livi Bacci. Questa attenzione, finisco subito, comunque questa sua essere sempre in relazione e avere questa cura delle relazioni si percepisce molto bene anche nelle tematiche scelte nella sua narrativa, e con questo ora passo subito la parola a Caterina Verbaro, che ce ne parlerà, non prima di aver parlato brevissimamente, ricordato una relazione che è stata anche importante per me, cioè la relazione di Utter con la lingua tedesca. Lei da questo punto di vista era un po' una scrittrice in esilio, perché era in un ambiente che non era tedescofono, che era italianofono, e aveva questa grandissima passione per la lingua, che nei termini in cui si legge proprio nei ricordi, nelle memorie di scrittori e scrittrici che appunto si sono trovati in situazioni esistenziali lontane o perché sono dovuti emigrare, eccetera, o perché hanno scelto di emigrare, insomma, in situazioni che erano in cui si parlava un'altra lingua. E questo suo desiderio proprio di potersi anche immergere completamente nel tedesco quando doveva scrivere, no? Questo me lo... E una cosa per finire con una nota così un po' più leggera. Le nostre amiche della Libreria delle Donne, della Giardino dei Ciliegi, della Società Italiana delle Letterate, ci hanno sempre preso in giro, noi due, perché anche in un ambiente in cui tutti parlavano italiano, ovviamente, se io mi rivolgevo a lei o lei si rivolgeva a me, così, diciamo, non mentre si parlava con le altre, subito c'era il cambio di registro e si passava al tedesco. Cioè noi due non eravamo capaci di scambiarci una parola, se eravamo una di fronte all'altra, che fosse in italiano. E tutti ci prendevano in giro per questo. E una cosa molto buffa era che Uta addirittura chiedeva a me qualche volta: ma tu come diresti, tu come scriveresti, eccetera, che io gli ho sempre detto: guarda, forse troveresti sicuramente dei consulenti migliori di me. E invece lei ci teneva questo nel nostro rapporto, ecco. E con questo darei la parola a Caterina Verbaro.
Grazie mille. Grazie.
Allora, anche io ringrazio molto per l'invito, che mi ha fatto molto piacere. E, dunque, mi aspetta il compito di parlare del romanzo di Uta, uscito in italiano nel 2014, Il dolore di Claudia Seliger, che è al momento l'unico romanzo tradotto in italiano, quindi io parlerò essenzialmente di questo romanzo. Però vorrei partire con una domanda, con una questione che mi permette anche di collegare i due libri che presentiamo stasera. E la questione che secondo me è molto interessante è: ma perché una studiosa così importante, autorevole, come dire, anche gratificata, immagino, dai propri studi scientifici sulla letteratura, sente il bisogno di scrivere dei romanzi? Perché questo accesso alla scrittura narrativa? Io penso che una risposta interessante la dà Claudio Magris, che non a caso vive la stessa esperienza, diciamo, di duplicità di studioso e di scrittore, nel suo intervento. Dice, leggo qualche riga: ci sono cose, sentimenti, destini che si possono capire soltanto integrando la loro sempre lacunosa conoscenza
con l'intuizione, con la partecipazione, con l'immaginazione di quello che avrebbe potuto, in certi casi dovuto, essere il loro destino. Manzoni ha scritto che lo storico accerta i fatti e lo scrittore cerca di capire come gli uomini li abbiano vissuti. Ecco, io penso che questa definizione si possa perfettamente adattare, immagino, alla motivazione che spinge Uta alla scrittura narrativa. Devo dire che in questo volume ci sono alcuni interventi, penso per esempio a quello di Rita Sbander e di Maria Fancelli, che affrontano proprio la questione della doppia scrittura. E sia da questi interventi, sia in base alla lettura del romanzo, mi sembra di poter dire che nella scrittura saggistica e nella scrittura narrativa Uta vive due diverse istanze, diciamo, due diversi principi. La scrittura scientifica è quella in cui prevale il principio, diciamo così, del distanziamento, no? Del tenere l'oggetto a distanza. La scrittura narrativa è invece quella dell'avvicinamento, quindi il principio, diciamo, l'istanza della vicinanza, e questo si avverte molto nel romanzo di cui sto per dire qualcosa. Io credo, non la conosco bene come tutti voi, non sono una germanista, quindi dico delle cose in maniera un po' intuitiva, ma credo di capire che questa doppia istanza di avvicinamento e di allontanamento sono molto presenti anche nella storia della studiosa Uta Treder, e in questa sua volontà di costruire, diciamo, di ipotizzare l'esistenza di un altro ordine simbolico, che è l'ordine simbolico del femminile, in cui, come si legge nel saggio di Ingeborg Bachmann, coincidono logos e eros, pensiero e corpo. Quindi, diciamo, queste due istanze di allontanamento, logos, scrittura scientifica, e avvicinamento, eros, scrittura narrativa, mi sembra che insieme compongano un po' il ritratto intellettuale di Uta Treder, per quello che io ho capito, insomma, dalla lettura di alcuni suoi saggi, di questo romanzo e del volume a lei dedicato. C'è un altro passaggio che ho trovato in questo libro sul sogno, che, diciamo, mi introduce al tema del romanzo. È una piccola citazione da Uta Treder, che si trova nel saggio di Ernestina Pellegrini, in cui Uta parla della scrittura narrativa come svuotamento. Dice, vi cito i termini esatti, scrivere in proprio vuol dire viceversa immersione totale nel mondo che sta nascendo. Per far nascere questo mondo bisogna farsi vuota. Quando scrivo in proprio, devo quindi escludere una parte di me. Allora, secondo me questo romanzo di Uta Treder nasce proprio da questo tipo di movimento, da questo tipo di disposizione psicologica, quella di disidentificarsi, cioè di provare a essere qualcun altro. I dolori di Claudia Seliger, la narrazione, la storia narrata, parte da una scena. La scena iniziale è particolarmente intensa, direi cinematografica, spettacolare. Si racconta di questo personaggio femminile, che è la voce narrante, che è la protagonista della narrazione, di cui noi al momento non sappiamo nulla, che arriva all'aeroporto di Berlino, all'aeroporto di Tegel, e vede alcuni che aspettano i viaggiatori con dei cartelli con i nomi. Immediatamente vede questo cartello con scritto Claudia Seliger Trieste e capisce che lei deve impersonare questa Claudia Seliger, e decide di presentarsi a questo signore che regge il cartello e dire: Claudia Seliger sono io. Ecco, quindi tutto il romanzo, tutta la storia nasce da questo movimento di disidentificazione. Siamo davanti a un personaggio che fa finta di essere un altro personaggio. questo personaggio, diciamo, di cui noi non sapremo mai il nome, questa falsa Claudia Zelliger, è la protagonista assoluta di questo romanzo. Quando dico protagonista assoluta, intendo soprattutto il fatto che siamo davanti ad una focalizzazione molto forte, molto imperativa, direi quasi. Questo personaggio che dice io, questa falsa Claudia Zelliger, ci costringe a seguirla nelle sue peripezie molto buffe, ironiche, ma anche drammatiche, romanzesche, tenendoci veramente molto legati alla storia. Devo dire che forse il maggior pregio di questo romanzo è quello di tenere insieme un livello, direi, di romanzo colto, perché è un romanzo ricchissimo di sfumature, di citazioni, di intertestualità, di possibilità di livelli di lettura, ma tutto questo è tenuto assolutamente in equilibrio rispetto a quello che è un grande pregio, a mio avviso, che è la grande leggibilità. È un romanzo tutto costruito sull'azione, sugli avvenimenti, sui colpi di scena, in cui la trama, il plot narrativo hanno una grandissima importanza. Questa finta Claudia Zelliger, ecco, io per non svelare, diciamo, il meccanismo di giallo, di sorpresa che, su cui il romanzo è costruito, cercherò di dire, insomma, poco sugli avvenimenti. Questa finta Claudia Zelliger deve scoprire chi è la vera Claudia Zelliger e quindi di conseguenza che cosa lei deve fare. Verrà a scoprire progressivamente che la vera Claudia Zelliger è una germanista, guarda caso, che è arrivata a Berlino perché è stata invitata dall'Università di Potsdam per tenere un seminario appunto di Erasmus. Questo seminario verterà appunto sul Werther, sui dolori del giovane Werther, ma tutto quello che noi, appunto, che io ho detto in due parole, la falsa Claudia Zelliger lo scoprirà progressivamente nel corso del romanzo. Quando dicevo c'è una straordinaria tenuta del plot narrativo, pensavo soprattutto al fatto che è un romanzo che è costruito attraverso il dosaggio delle informazioni, cioè queste informazioni noi le scopriamo insieme alla protagonista in maniera estremamente calibrata e dosata, e fino alla fine scopriremo sempre qualcosa di nuovo. Quindi direi un meccanismo narrativo davvero, davvero ammirevole. Allora, io vorrei, per andare un po' rapidamente, mettere in evidenza alcuni punti essenziali di questo romanzo. Dunque, innanzitutto, il romanzo è stato pubblicato in tedesco nel 2005, è uscito nel 2005 con il titolo Die Bäume von Bambelsberg, mentre nella traduzione italiana il titolo è stato cambiato, il titolo è appunto I dolori di Claudia Zelliger. Non so se questo è un titolo d'autore, cioè se questo cambio del titolo è stato concordato nel corso della traduzione conuta, immagino di sì, perché a me sembra un titolo molto più efficace, quello italiano, rispetto a quello tedesco. Perché efficace? Per due motivi. Perché mette in evidenza due punti chiave del romanzo. Il primo è l'importanza del nome. È un romanzo, su questo non mi soffermerò molto, in cui la teoria del nome come identità, del rapporto tra nome e identità è molto ricorrente. La falsa Claudia Zelliger sceglie il nome della vera Claudia Zelliger e scegliendo questo nome sceglie un destino. Questo rapporto tra il nome e il destino ricorre molto spesso nel romanzo. E dunque nel titolo c'è, come dire, l'evidenziazione di questo punto forte della poetica di questo romanzo. Ma soprattutto in questo titolo c'è l'evidenziazione di un altro punto forte, che è quello dell'intertestualità con I dolori del giovane Werther, naturalmente, che a mio avviso è forse la diciamo, la trovata più interessante, più vorrei dire culturalmente interessante di questo romanzo, perché il fatto di costruire un romanzo che fa, come dire, il verso che segue, che ribalta quello che è il capolavoro assoluto della letteratura tedesca, è un modo per, come dire, rileggere da un'ottica femminile e femminista e antagonista una tradizione letteraria, che è una tradizione letteraria che non a caso la studiosa Uta Breder ha lungamente appunto indagato da questo punto di vista. Questo lavoro fatto nell'ambito degli studi germanistici qui lo fa in un romanzo, ma credo che il senso sia uguale. A proposito, un altro elemento importante che mi sembra di dover rilevare in questo romanzo è la centralità dell'elemento del travestimento, della finzione, del teatro. Se ne parlava anche a proposito del libro della miscellanea di saggi, si diceva come ci siano delle analogie molto forti tra il luogo del sogno e il luogo del teatro, che entrambi, come dire, alludono ad un'altra logica, ad un altro ordine simbolico, che è quello appunto della finzione, l'ordine non logico conseguenziale. Un tema forte di questo racconto, I dolori di Claudia Seliger, è proprio quello della finzione, del travestimento, a partire dal fatto che appunto siamo davanti a un personaggio che cerca di impersonarne un altro, cerca di interpretarne un altro. Elemento interessante è il fatto che la falsa Claudia Seliger si viene a scoprire che nella vita fa l'attrice, e in particolare fa l'attrice televisiva, e in particolare fa l'attrice di soap opera, quindi è un'attrice, come dire, particolarmente abituata a ruoli drammatici, romanzeschi, un po' grotteschi, un po' forzati, e dunque con questo suo background deve invece interpretare una seria studiosa di germanistica. Devo dire che questo elemento è quello che personalmente mi ha intrigato di più, perché c'è un tripudio di ironia, secondo me, nel modo in cui Uta Breder racconta la propria professione di studiosa dal punto di vista dell'altro. Non so, racconto solo questo aneddoto. A un certo punto la falsa Claudia Seliger scopre che il giorno dopo deve tenere un seminario sul Werther, cosa di cui lei non sa praticamente niente. Si procura questo libro in biblioteca e ricorda qualcosa, qualche reminiscenza, ha sempre odiato il personaggio di Werther, ma insomma decide di dover rileggere velocemente e sottolineare alcuni passi, ma scopre di non avere una matita. Allora si rende conto che invece ha il borsellino con i trucchi e tira fuori la matita per gli occhi e sottolinea questo libro con la matita per gli occhi. Ci sono delle pagine, secondo me, esilaranti su questa immagine di questo serio libro di Goethe sottolineato con la matita con gli occhi. Ecco, qui c'è tutta, secondo me, la carica demistificatrice, ironica, desacralizzante di Uta Breder sulla figura della studiosa, sulla letteratura, sulla serietà della vita, no? Mi sembra un'immagine molto, molto bella. Prima di finire vorrei dire qualcosa sul Werther, perché il Werther, come dicevo, è in questo libro il testo che rappresenta appunto una certa tradizione letteraria, la letteratura, diciamo, scritta dagli uomini, la cultura scritta dagli uomini, E ci racconta la protagonista che fin da quando da ragazza aveva conosciuto a scuola il personaggio del Werther, aveva sviluppato un'antipatia terribile. E a un certo punto c'è scritto proprio che lei voleva uccidere il Werther, voleva letteralmente ucciderlo. Addirittura ci racconta di aver comprato una pistola, di aver iniziato a sparare per ucciderlo. All'interno del romanzo ci sarà un gioco di travestimenti che non voglio, non posso svelare, per cui alla fine effettivamente questo personaggio uccide un altro personaggio che non è il Werther, ma è un uomo che in persona, diciamo, che è spesso portato, diciamo, messo in paragone con il Werther, l'uomo che rappresenta appunto l'inaffidabilità, l'essere libertino, il cercare il puro godimento, ecco, quindi quello che è un po' l'archetipo negativo del maschile. Si compie in questo romanzo quello che nel saggio di Rita Svanderlich, nel volume nella miscellanea, viene definita una vendetta di genere. Il topos della vendetta di genere è un topos ricorrente nella narrativa di Uta Treder, c'è anche nel romanzo precedente, Le profetesse, cioè un omicidio di questo tipo, che naturalmente è un omicidio simbolico che riporta appunto alla necessità di un ribaltamento di ottica, no? Quindi qui siamo davanti alla Uta femminista che, come dire, legge la storia, la realtà, la letteratura con un desiderio di... forse vendetta è una parola eccessiva, ma proprio di ribaltamento. Tant'è vero che questo romanzo, questo Werther, viene rivissuto durante questo seminario, se ne parla e diventa una specie di motivo da attualizzare e da ricondurre nella propria vita, quindi un'appropriazione di quella che è la tradizione letteraria maschile, e in questo senso mi sembra che l'operazione che Uta fa nel romanzo sia molto simile a quella che ha fatto nei suoi studi letterari. Per finire dico soltanto che il romanzo, che appunto è un vero e proprio romanzo giallo, che ha una struttura di continui svelamenti e sorprese, si chiude con un coup de théâtre che naturalmente non posso rivelare per non guastare il piacere della lettura, ma che è particolarmente intelligente perché in qualche modo motiva anche tutti quegli elementi un po' eccessivi, un po' romanzeschi, un po' quasi triviali che ci sono nella trama, no? Omicidi, tradimenti. Siamo davanti a un romanzesco eccessivo, ma soltanto alla fine si capirà che qui non siamo nel codice del romanzesco classico, ma siamo proprio nel codice televisivo della soap opera. E dunque, ancora una volta, il romanzo si chiude nel segno del travestimento e dello svelamento. Ecco, io mi sono tenuta nel tempo ristretto.
Ascoltiamo i testi, qualcosa da questo romanzo letto da Angela Giuntini.
Solo questo romanzo? Non so se poi abbiamo tempo anche qualcosa da riconfermarsi.
Da I dolori.
Da I dolori di Claudia Zilliger. Mi fermai, spostandomi lateralmente di un passo per lasciare spazio agli altri passeggeri che man mano uscivano dal gate. Ogni volta che qualcuno oltrepassava la porta di vetro, tutta la schiera di coloro che stavano in attesa allungava il collo, sollevando un po' più in alto il cartello e scrutando il passeggero con occhio speranzoso. Alcuni si facevano strada nella selva di cartelli senza neppure degnarli di uno sguardo. Erano quelli che nessuno attendeva e che nessuno era venuto a prendere. e non erano tanti. Capitava più spesso che all'uscita di un passeggero il cartello trovasse il proprietario del nome e si allontanasse in sua compagnia. Naturalmente c'era anche chi è venuto a prendere un passeggero senza cartello. Si trattava di amici, conoscenti, parenti, innamorati. Ma erano una minoranza, già che chi viaggia in aereo lo fa generalmente per motivi di lavoro. In ogni caso era facile arguire che coloro che venivano o stavano per essere accolti dal cartello erano dei perfetti sconosciuti per chi li stava aspettando. Lentamente le file si diradarono, progressivamente era aumentato il numero dei cartelli che avevano trovato il proprietario del nome e che se ne andavano insieme a lui. Solo quando davanti alla lattiginosa vetrata automatica rimasero in attesa due persone con cartello e una senza, decisi di incamminarmi. In quel momento vidi un uomo arrivare di corsa dal corridoio. Davanti a una sbiadita giacca di jeans reggeva all'altezza del torace un foglio formato a quattro con sopra scritto Claudia Seliga, Trieste. Era il mio cartello. Lo seppi immediatamente e con assoluta certezza. Il perché di quella certezza mi era ignoto. Senza pensare, senza riflettere, sentii per istinto che non sarebbe arrivato più nessuno. Tutti i passeggeri del mio volo avevano lasciato il gate, ma anche nel caso che qualcuno fosse rimasto dentro a reclamare il bagaglio perduto, quello non poteva essere Claudia Seligar, perché Claudia Seligar ero io. Si diceva di me che avessi avuto molti uomini. Erano quasi tutti inventati. Il fatto di uomini era molto selettiva, sempre stata. Li tenevo a distanza. Mi facevo adorare, mantenere, senza elargire controfavori. Me lo potevo permettere. All'inizio avevo dovuto accettare dei compromessi, ma allorché feci la conoscenza di Carlo Ossola, non ne avevo ormai più bisogno. Ero qualcuno, non vivevo all'ombra di nessun uomo, brillavo di luce propria. In privato vivevo con modestia, solo davanti alla telecamera ero una scialacquatrice, solo in società esibivo il lusso che veniva pagato da altri. Quella sera era Ossola, la controparte maschile al centro dell'attenzione, era il mio completamento e il mio antagonista, e lo notai immediatamente. Le signore appartenenti alla nobiltà di sangue e di denaro lo covavano con occhi estatici. Non ce n'era una che non sarebbe andata a letto con lui. In quei circoli andava di moda l'interesse per l'architettura, si parlava dei nuovi edifici sparsi in tutto il mondo che erano stati progettati da architetti di fama, e a questo si aggiungeva un pizzico di sano nazionalismo, già che Ossola, Carlo Ossola, il mio Ossola, aveva riportato l'architettura e l'urbanistica italiana ad essere apprezzata a livello internazionale. Non mi innamorai di lui. È successo più tardi e non era previsto. Volevo solo prenderlo all'amo. Il suo splendore doveva moltiplicare il mio, la sua luce mescolarsi con la mia luce senza metterla in ombra. E per lui valeva la stessa cosa, sebbene mi abbia sempre assicurato di essersi subito irrimediabilmente innamorato di me. Aveva un volto espressivo, ma non fuori dal comune, già un po' floscio, con un tratto mandrino che lo rendeva interessante. Il corpo tradiva discipline, allenamento fisico, jogging, squash, tennis, o che so io. Tutto questo era d'altronde normale e consueto in quell'ambiente, ma la voce mi colpì subito sotto la linea della cintura, anche se allora non voglio ammetterlo. Questo fu l'inizio, Ossola senza fine. Poi ballammo fino alle 2 di notte e dopo il recarsi insieme al suo hotel non fu altro che una naturale conseguenza. Questo fu l'inizio, ossola, senza fine. L'ho sempre soltanto chiamato ossola. Le mie labbra si rifiutavano al nome di battesimo, non so perché, e lui sembrava apprezzarlo. In seguito mi confessò di aver fin da principio trovato molto erotico l'essere chiamato soltanto per cognome. Ossola, gli avevo detto a letto, senza sussurrare, gridare o gemere, col tono di voce più normale. Ossola, è stato splendido. Da Le Profetesse, il prologo, progetto nero. Difficile dire ciò che stava accadendo alla figura vestita di una bianchissima camicia di lino seduta a questa imponente scrivania su una poltrona di pelle nera. L'uomo teneva lo sguardo abbassato. Non era però il legno risvegliato a misteriosa vita dalla luce calda della lampada ad attrarre la sua attenzione, quanto un oggetto di metallo che stava sulla cartella grigia e ne occupava la metà. Con gli occhi puntati su quell'oggetto sembrava intrattenere con esso un muto dialogo. In qualche modo sembrava subire il fascino di quella cosa, così fuori luogo, che giaceva accanto al microfono sulla cartella e disturbava l'ordine della scrivania. Era solo in quella stanza? Non avrebbe saputo dirlo. Da un bel pezzo il suo sguardo imperscrutabile era rivolto all'oggetto scuro e freddo, e si potrebbe quasi dire che l'uomo si fosse addirittura arreso ad esso, sì che gli era impossibile percepire nient'altro che questa cosa fredda, liscia e metallica. L'uomo doveva prendere una decisione sul suo utilizzo. Non poteva più lasciarla semplicemente lì e distogliere lo sguardo. Era troppo tardi. Forse avrebbe potuto farlo all'inizio, quando l'oggetto era stato posato sulla cartella grigia. Allora avrebbe potuto ancora toglierlo e metterlo in un cassetto della scrivania o farlo scomparire sotto la cartella e in tal modo svuotare di significato l'azione del posarlo, anche se non poteva più annullarla. Una possibilità andata in fumo. Aveva fissato troppo a lungo quella cosa per poter allontanare con la semplice immobilità la forza d'attrazione racchiusa nel suo sguardo, il muto dialogo intrattenuto con la cosa metallica sembrava suggerire la ricerca di un diverso utilizzo, a meno che il dialogo non avesse progredito già a tal punto da indurre uno dei due silenziosi interlocutori assaggiare un'alternativa ed affidarsi a essa. Ma forse l'uomo non guardava più la cosa metallica, guardava dentro se stesso, e quel suo sguardo rimasto fisso su di lei se lo era dimenticato. Forse i suoi occhi interni erano già da tutt'altra parte, forse dentro di lui avevano raggiunto il capolinea, e allora, inconsapevolmente, lo sguardo dimenticato era tornato all'oggetto, mentre gli occhi interni si erano messi alla ricerca di qualcosa che permettesse loro di raggiungere anche fisicamente questa meta finale, spiritualmente già conquistata. E ora scoprivano la cosa metallica sulla cartella grigia. La vedevano proprio nel momento preciso, fulmineo e unico nella vita umana del riconoscimento, in cui gli occhi interni ed esterni coincidono e vorrebbero trattenere quell'attimo felice, forse mai vissuto fino allora, di trasferirlo, per così dire, direttamente nell'eternità, affinché l'io, che improvvisamente appare loro non più frantumato, ma nella sua totalità, non vada mai più perduto. Il contrasto con la poltrona nera dove era seduto l'uomo, l'oscuro piano di legno al quale era appoggiato e l'oggetto che stava fissando da molto tempo, facevano apparire il bianco della sua camicia di lino ancora più bianco.
Davvero. E Uta ha avuto anche una grande fortuna di avere un'amica come traduttrice molto brava, Carla Beccali, come avrete anche sentito nella lettura, Carla che non è, è fuori Italia, quindi non è presente qui, ma Le profetesse sta per uscire ed è un romanzo che è ambientato a Firenze, quindi particolarmente interessante, diciamo, per il nostro pubblico. Ecco, dunque, ringraziando ancora il pubblico, tutti quanti hanno partecipato, naturalmente Anna Benedetti, se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa.
Abbiamo qualche minuto prima che ci caccino violentemente dalla biblioteca. Qualche domanda? Mi sembra che sia stato tutto deciso, detto bene, grazie Giorgio, bravissima. Allora io ringrazio ancora queste straordinarie persone che sono a questo tavolo, una serata molto bella, molto interessante, e ci ricorderemo sempre. Ancora grazie, a presto.